Dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti 19-24. Questa è grazia: subire afflizioni, soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio. Che gloria sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi quando si è colpevoli? Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti.
Questi pochi versetti l'Apostolo tocca due nervi scoperti della vita. Uno, anche se è appena accennato, è del versetto prima, la sottomissione, e due, la grazia delle afflizioni. Ora, un primo accenno a quelle: state sottomessi, ma da uomini liberi. È un po' quella espressione che si usa, se dovete fare la serva, fatela da regina. È un modo popolare di dire che il bene va fatto comunque sempre con libertà. E il riferimento può essere preso dalla lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 5, ai versetti 17-21, dove fa l'elenco delle disposizioni che sono fruttuose. Una è collegata all'altra, è come se dicesse: abbiate intelligenza del mistero di Dio, accogliendo lo Spirito, imparando a pregare, diventando capaci di rendere grazie, stando sempre sottomessi. Sono tutti i passaggi di quel essere liberi. Allora, non si può supporre di avere l'intelligenza di Dio senza essere sottomessi. Non si può essere sottomessi se non si è capaci di vivere in rendimento di grazia. Non si può fare questo se non si è capaci di pregare. Non si può pregare se non si accoglie lo Spirito Santo. E non si accoglie lo Spirito Santo se non si desidera avere intelligenza di Dio. E poi continua. Allora, questo è il primo nervo scoperto: essere liberi stando sottomessi. E il secondo, quello che l'Apostolo chiama, è una grazia subire afflizioni. Attenzione che qui afflizione non è mal di pancia o malattia, è essere trattati ingiustamente. Cioè, quando in questi passi l'Apostolo parla di afflizioni, riguarda il modo di essere trattati dai, o dai fratelli o comunque dagli uomini. E poi, anche se in italiano non viene reso bene, perché si dice a causa della conoscenza di Dio, ma la verità sarebbe: se voi avete conoscenza di Dio, allora ritenete grazia quando siete trattati ingiustamente. Oppure anche, per poter entrare nella conoscenza di Dio, allora accettate di essere trattati ingiustamente e avverte di imparare ad essere pazienti. La pazienza è una virtù, diciamo, disgraziata, nel senso che è concepita male. Se io dico sopportate pazientemente le persone moleste, è una specie di oppressione. Invece la pazienza è un po' come in francese quando si dice io sto bene, je me porte bien, io mi porto bene, no? Allora, la pazienza è il portarsi bene in ogni circostanza, in particolare nella circostanza in cui io sono trattato ingiustamente. Ora, da dove arriva al credente in Cristo la pazienza, che è la caratteristica della fede nel Signore risorto che ci accompagna? Allora, l'Apostolo fa una specie di, più che una preghiera, è come un inno di lode, no? E descrive la figura di Gesù che patisce da innocente. È lui che riceve i colpi, che è maltrattato e si dice non risponde. Allora, due sono gli aspetti che l'Apostolo precisa. Uno è che Gesù patisce e patisce da innocente. Deduzione: quando noi reagiamo male al trattamento cattivo dei nostri fratelli, noi non facciamo che mostrare la radice del nostro essere peccatore. Perché Gesù, che era innocente, non ha reagito male. Allora, questo riferimento a guardare a Gesù che patisce come innocente è in funzione, come guardarsi allo specchio, è in funzione del notare che quando noi difendiamo il nostro diritto contro i nostri fratelli, noi non facciamo che rivelare che siamo peccatori. Il Signore ci concede questo perché ci rendiamo conto di essere peccatori e possiamo chiedere perdono a Dio. Invece, normalmente noi reagiamo all'incontrario. Io ho un diritto, viene leso, prego Dio perché mi si ristabilisca nel diritto. E così io perdo la grazia che qui dice l'Apostolo delle afflizioni. Se perdo questa grazia, perdo la conformazione al Signore Gesù. Secondo elemento è che Gesù patisce affidandosi al Padre. Vi dicevo ieri, quando Gesù sulla croce patisce il colpo, non si affida al Padre per cercare il suo diritto, non si affida al Padre per avere un sostegno contro qualcuno. Questo affidarsi al Padre comporta, come dire, essere così intimo del Padre, nella sua volontà di bene e di comunione con gli uomini, da non accusarlo, perché mi fai passare di qui e di qui, quindi senza accusare Dio e senza accusare gli uomini. Questo atteggiamento comporta affidarsi al Padre. Allora c'è la bellissima immagine che anche qui forse noi non cogliamo nella sua portata, quando si dice che proprio sulla croce Gesù inchioda i nostri peccati. E noi potremmo interpretare così: quando sulla croce lui non reagisce male ai tormenti, inchioda l'amarezza del peccato, cioè inchioda il veleno che portiamo dentro, che quando noi contrattacchiamo, noi non facciamo che diffondere il veleno del diavolo, cioè che è divisore, divide da Dio e divide dai fratelli. Questo inchiodare l'amarezza del peccato lo fa con la dolcezza del perdono. E come vi dicevo anche ieri, non è che dice io vi perdono, non accusa e intercede, lascia a Dio, lascia al Padre. Allora, la dolcezza del perdono fa sì che i colpi che riceve, pensate alle piaghe, non rivelano più, una volta che si osserva il crocifisso, non rivelano più la nostra cattiveria. Guarda come l'abbiamo trattato. Ma rivela la gloria. Guarda come ha fatto splendere l'amore. E in questo senso Gesù è l'esempio non di sopportazione, ma di intimità con Dio, con il Padre, nel suo amore per tutti. Ed è lì il cuore dell'annuncio del Vangelo, quello che l'Apostolo chiama la grazia delle afflizioni.